di attirare l'attenzione del popolo. Del nostro viaggio abbiamo terminato di descrivere la prima zona dell'affresco che si intitola la scuola di Atene, che come sappiamo è formata da alcuni importanti quadri che abbiamo imparato a riconoscere. C'è il quadro del pensiero orfico dionisiaco con al centro un libro, il libro delle parole degli albori. C'è il quadro del pensiero orfico pitagorico con al centro un libro, il libro della dottrina di Pitagora. Poi ci sono le immagini di tre figure significative. C'è il seducente giovane vestito di bianco che rappresenta l'ideale greco della bellezza, Callas, e della bontà, Agata. Poi c'è lo statuario Empedocle, con i suoi tre colori negli abiti, che tiene in mano il libro delle purificazioni, Catarmoi, e il poderoso Eraclito, che sul sentiero orfico dell'Ellade abbiamo incontrato nelle ultime due settimane, il quale è stato rappresentato da Raffaello in modo monumentale, no? In stile michelangiolesco, mentre seduto in atteggiamento pensoso sta scrivendo, anche lui sta scrivendo il suo libro. In questa zona dell'affresco, e lo abbiamo già ricordato più volte, ma è bene ripeterlo, ci sono quindi due oggetti che uniscono i vari quadri, i vari personaggi. Questi oggetti sono il libro e la penna. Quindi la parte da cui si comincia a studiare l'affresco della scuola di Atene contiene un'apologia dell'esercizio della lettura e della scrittura. La settimana scorsa un'apologia dell'esercizio della lettura e della scrittura l'abbiamo trovata anche nell'opera di un personaggio che per certi versi assomiglia, per lo stile di vita, alla figura di Eraclito. Questo personaggio si chiama Robert Walser, ricordate? Robert Walser passa gran parte della sua vita in una casa di cura, isolato dal mondo, ma non è matto, È un poeta che non sa dove andare, ma scrive e cammina. Il passeggiatore solitario è il titolo di un libretto che lo ricorda, scritto dal professor Sebal. Robert Walser scrive e cammina per il gusto di scrivere e di camminare, due cose che vuol fare nella vita e che fa. Robert Walser è una persona angosciata. Teme di ammalarsi di una malattia mentale, come è successo a sua madre. Lui da bambino ha avuto questa esperienza drammatica, di rapporto con sua madre che dava in escandescenza. A lui non è mai successo poi, lui però sta pronto, ma scrivendo, camminando, sembra scacciare l'angoscia fuori dal suo animo, per far entrare qualcosa che assomiglia all'allegria. Se noi leggiamo i testi di Walser, noi troviamo una persona allegra, che scrive, che ironizza, che demolisce tutto quello che di serioso e di ipocrita c'è intorno a lui. Sappiamo che la persona che ha maggiormente comunicato con Robert Walser è Carl Selig, che si è occupato della pubblicazione dei suoi libri. Robert Walser e Carl Selig, lo sapete, sono stati due instancabili camminatori. Robert Walser faceva anche 80 km in 10 ore, si spostava regolarmente a piedi, andava da Lucerna a Zurigo a piedi, sono 70 km, e arrivava con il suo abito impeccabile, con le scarpe sporche di fango. Una volta aveva un appuntamento con una signora, con una giornalista. Gli ha detto: ma come, non piove, signor Walser? Come mai ha le scarpe sporche? Dov'è che sia? In quale pozzanghera? Ma io sono venuto a piedi. E gli ha detto: lei ha sempre voglia di scherzare. In realtà E lui invece si spostava così. E Robert Walter insegna quindi a Carl Selig, come lo insegna anche a noi, che bisogna scrivere senza alcuna finalità pratica, come se la scrittura fosse una realtà festiva, un momento di vacanza, la domenica della vita. Difatti Carl Selig di queste camminate con Robert Walter, per fortuna, come abbiamo detto la scorsa settimana, ha tenuto un diario che ora è stato pubblicato con il titolo di Passeggiate con Robert Walter. Robert Walter ha sempre scritto, anche più di 4 righe al giorno, con la certezza di non dover dire niente, né di conturbante né di misterioso, e difatti riesce a rendere epica la normalità. Questo è il suo grande merito, è il suo grande insegnamento, ed è questo un ammonimento per tutti noi. Non scriviamo 4 righe perché pensiamo di dover scrivere cose eccezionali, e dobbiamo scrivere la normalità, perché è nella normalità, tra virgolette, che noi viviamo, no? Viviamo mica, e che riusciamo a trasformare poi la normalità in qualche cosa di mitico, di epico, di valido, no? Di accattivante, di piacevole, di significativo. E guardate sul punto 1 del repertorio. Carl Selig, dopo la morte di Robert Walter, avvenuta come sapete il giorno di Natale del 1956 durante una consueta camminata nella neve, l'abbiamo raccontata la scorsa settimana, questo avvenimento, e si è impegnato soprattutto nella salvaguardia del cosiddetto paese dell'Apis. Che cos'è il paese dell'Apis? E con questo titolo sono stati raccolti, dopo un lungo lavoro di decifrazione e di trascrizione, i cosiddetti microgrammi, come li chiamava lui, scritti da Walter. E cosa sono questi? Sono pagine e pagine di poesie, di prose, di testi teatrali, che gradualmente cominciano ad essere pubblicati. Difatti, guardate, da pochissime ore è uscito un romanzo che stava nei microgrammi, che si intitola Il Brigante. Il Brigante sarebbe il Masnadiere, il Brigante è una citazione letteraria dai Masnadieri di Schiller, quello che avrebbe voluto. Ecco, questo è Robert Walter ritratto, vestito da Masnadiero, da Brigante, da suo fratello Karl, che faceva il pittore a Berlino, e lo ritrae ragazzino vestito, mascherato da brigante. E beh, una letteratura notevole. Ho cominciato ora a leggere questo testo, quindi vedete che ci sono delle novità, e quindi magari poi lo riprenderemo, lo rivedremo. È un testo eccezionale per il fatto che Robert Walter vuole che si stia attenti quando si legge, e quindi la sua scrittura è tale che se noi non facciamo attenzione non cogliamo il gioco della costruzione del testo, della sua costruzione del testo. E queste centinaia e centinaia di pagine che formano il cosiddetto paese dell'Apis sono state scritte a matita, appunto, del paese dell'Apis, su fogli volanti, su carta di recupero di solito, di quella della cucina dove Robert Walter lavorava. Ogni tanto capitava un foglio che poteva essere utilizzato, lo metteva da parte e ci scriveva sopra, con una grafia piccolissima, che con il passare del tempo è diventata sempre più piccola, tanto che negli ultimi fogli i caratteri rasentano il limite della visibilità, è necessaria la lente di ingrandimento. Questo è un altro gioco di Robert Walter. E le tracce che Robert Walter ha lasciato sul suo cammino sono così lievi che hanno rischiato di disperdersi se non ci fosse stata la scrittura. Il legame di questa persona con il mondo è stato dei più labili. E qui ci viene in mente Eraclito, no? In esilio volontario in patria. Anche il manicomio per Walzer, che non era matto, è una forma di esilio volontario costruito con razionale consapevolezza. E Robert Walzer non vuole giungere a stabilirsi da nessuna parte, e non vuole disporre di qualcosa di suo, fosse pure l'oggetto più insignificante. E non ha mai avuto una casa, né mai abitato a lungo, a parte la casa di cura nello stesso posto. Non ha mai posseduto un arredo suo, e quanto al guardarobe fornito di un abito buono e di quello per tutti i giorni, che ogni tanto ha cambiato, poi naturalmente, poi quello buono è diventato di tutti i giorni e lui se ne è fatto fare un altro quando ha potuto. E persino di ciò che occorre a uno scrittore nell'esercizio del proprio mestiere non c'è praticamente nulla che egli possa dire suo. In fatto di libri non possiede nemmeno quelli scritti da lui, e ciò che legge di solito lo prende in prestito. Anche la carta su cui scrive di seconda mano, quella di scarto della cucina della casa di cura, è veramente esemplare questo distacco da ogni bene materiale, come se fosse un monaco laico, come ha vissuto Robert Walzer, con un coerente distacco da tutto quello che non era il camminare, lo scrivere e il vivere delle cose essenziali. E, insomma, con discrezione, ma con determinazione, potete mettervi quindi sulle tracce di Robert Walzer. In biblioteca potete trovare, abbiamo già detto, i racconti intitolati La passeggiata del 19, La rosa del 25, e poi i famosi romanzi che hanno avuto un grande successo all'inizio del Novecento. Sono stati dei bestseller all'inizio del Novecento, I fratelli Tanner del 1906, L'assistente del 1907, Jacob von Gunther del 1908. Di queste opere potete leggerne qualche pagina, se si trovano in biblioteca, chissà se si trovano in biblioteca, se non si trovano è bene segnalarlo, perché magari chissà quante stupidaggini ci sono. Nello scorso itinerario abbiamo letto due pagine, il racconto di una gita in barca di notte sul lago di Zurigo, quindi, no, ricordate, dal romanzo L'assistente. La storia raccontata in questo romanzo è, come tutta la produzione di Walzer, di carattere autobiografico, sebbene lui riesca sempre a tenere con grande abilità le distanze dai personaggi che lo rappresentano. No, o si fa rappresentare, no? In questo romanzo si fa rappresentare da un personaggio letterario, dal brigante, con il quale lui si rapporta, no? E fa un gioco. Walzer narra in questo romanzo un episodio della sua giovinezza, abbiamo detto, quando ha lavorato davvero come scrivano aiutante presso un ingegnere meccanico, ricco di fantasia ma incapace negli affari, tanto che il lavoro che lui faceva era quello di tenere lontano i creditori, no? E si è fatto un'esperienza. Il protagonista di questo romanzo si chiama Josef Marti ed è un giovane sensibile, timido, molto incline all'introspezione. Josef viene assunto dall'ingegner Tobler e il suo interlocutore privilegiato diventa però la moglie dell'ingegnere, la signora Tobler, che è la vera e propria protagonista di questo libro ed è una delle figure femminili più interessanti. Guardate, questo lo scrive Franz Kafka, della letteratura mitteleuropea. La signora Tobler è una donna qualunque, infarcita di luoghi comuni borghesi, nel senso deteriore del termine, cioè in preda all'ignoranza, tutta dedita all'esteriorità, che diventa però capace di costruire un rapporto straordinario con Josef Marti e ne prende coscienza. Walzer dimostra che la condizione delle donne nell'Europa del Novecento è drammatica, perché sono state addestrate a fare le oche d'ulive. In realtà invece sono delle persone che hanno una grande capacità estetica, no? Addirittura sanno, percepiscono il romanticismo, attenti, in quanto fenomeno letterario, non romanticismo, cioè, il romanticismo, senza neanche averlo studiato, con l'intuizione, con l'intuizione, con la capacità che hanno di distinguere il bello, il buono delle cose. E Walter mette, ecco, questa è una chiave di lettura sulla quale dobbiamo stare attenti, no? E che mette in evidenza con grande determinazione, E fra queste due persone, quindi, sovrastate dall'ingegner Tobler, che, come moltissimi uomini sostiene Walzer, non è più capace di vedere le cose semplici e belle che lo circondano e viverne il fascino, quindi fra Joseph Marti e la signora Tobler si stabilisce una confidenza rispettosa, questi sono termini tipicamente walzeriani, senza civetteria, senza abbandoni amorosi, ma produttiva dal punto di vista intellettuale e spirituale, per cui questa donna qualunque si scopre capace di vivere emozioni mai provate prima, di avere delle intuizioni estetiche che la gratificano nell'intimo e la rendono felice, allegra, finalmente. No? E se leggiamo l'assistente di Robert Walzer e le sue opere in genere, dobbiamo conoscere proprio questa chiave ed utilizzarla per interpretare i dialoghi e le varie scene, anche perché la lettrice e il lettore, oggi negativamente influenzati dai palinsesti televisivi, abbiamo detto già la scorsa settimana, si aspettano che tra queste due persone si manifesti un amore carnale e via, no? Tutto si risolva nella cosa più banale di questo mondo, che potrebbe anche esserci tra queste due persone, ma perché andarlo a descrivere? Queste sono questioni private, cioè quello che deve fare lo scrittore è quello di mettere in evidenza l'intelligenza, non l'intimità delle persone, che è l'intimità tra le persone, e sulla quale non si scrive, si allude semmai, no? Perché ci vuole un rispetto, mentre invece tutto l'elemento che fa pensare, che fa ragionare, che invece che serve perché noi possiamo imparare ad investire in intelligenza, quello va messo in evidenza. Per quello che Walzer è difficile da leggere. Cioè, lo si legge con queste chiavi, perché è profondo, no? Cioè, c'è una profondità che va colta, ecco, nella sua riflessione. Quindi, invece, non succede niente di tutto questo perché banalizzerebbe la riflessione sul cambiamento di mentalità che Walzer vuole proporre. Robert Walzer dimostra con discrezione che i rapporti fra le persone, soprattutto tra gli uomini e le donne, potrebbero essere molto diversi, più produttivi culturalmente, se si uscisse dagli schemi arcaici, tutti esteriori, con i quali è ancora disegnata la società e con cui sono codificati i ruoli. Rommel Walzer è uno di quegli scrittori, insieme a Kafka, a Musil, a Canetti, a Beniami, che all'inizio del Novecento invita, con i suoi racconti, ad una profonda riflessione sull'importanza che ha la formazione culturale delle persone, per favorire il cambiamento di mentalità nei rapporti umani, che devono essere purgati dall'istinto di possesso, dalla volontà di sopraffazione e fondati sulla confidenza rispettosa. Questi sono termini che Robert Walzer usa spesso. La confidenza rispettosa stimola il desiderio di vivere gradevoli emozioni dalle quali possono scaturire poi gesti semplici, piacevoli, amorosi. Leggiamo adesso, per congedarci da Robert Walzer, un frammento dell'inizio del romanzo L'assistente, che come tutti i suoi scritti sono un'apologia della scrittura intesa senza alcuna finalità pratica, così come si intende una camminata quando la meta consiste nel gesto stesso del camminare. E c'è l'incontro tra queste due persone, che non è un incontro molto positivo, anzi, è un incontro che poi dopo invece, come spesso succede, no? Cioè non è necessario essere colpiti dalle persone, ma poi dopo ci si conosce facendo delle esperienze insieme. Dopo questa conversazione, il superiore, cioè l'ingegner Tocchio, assegnò al dipendente il posto dove poteva scrivere. Si trattava di un banco da disegno un po' troppo stretto e troppo basso, con un cassetto nel quale c'erano la cartella dei francobolli e alcuni libretti. Il tavolino, poiché non era niente di più e nemmeno un vero e proprio banco da disegno, stava accanto a una finestra a livello del giardino. Al di là si vedeva in fondo il grande lago e più oltre la sponda opposta. Tutto aveva un tono molto grigio perché continuava a piovere. «Venga», disse Tobler a un tratto sorridendo, in modo che a Joseph parve piuttosto sconveniente. «Infine anche mia moglie deve pur vederla. Venga con me, la presenterò, e poi deve vedere anche la camera dove dormirà». Lo fece salire al primo piano, dove venne il loro incontro, una figura femminile alta e snella. Era lei, una donna qualunque, guizzò per la mente del giovane impiegato, che però aggiunse subito tra sé: «Eppure no». La signora osservò il nuovo con ironia e indifferenza, senza intenzione. L'una cosa e l'altra, la freddezza e l'ironia, dovevano esserle innate. Gli tese la mano con noncuranza, anzi persino con indolenza, ed egli la strinse inchinandosi davanti alla signora della casa. Così la definì in segreto, non già per innalzarla a qualcosa di meglio, anzi al contrario, per mortificarla subito. Secondo lui quella donna aveva un contegno decisamente troppo altezzoso. «Spero che qui da noi si troverà bene», disse lei con una voce stranamente acuta, torcendo un tantino le labbra. Beh, poi continuate voi a leggere questo romanzo se lo trovate. Noi ora torniamo nello spazio della scuola di Atene e andiamo ad osservare un altro quadro collocato al di sopra di quello raffigurante il rito orfico dionisiaco. Vedete, sopra il rito orfico dionisiaco ci sono tre personaggi ed è un altro quadro. In questo quadro noi possiamo notare una situazione di conflittualità, perché qui incontriamo tre personaggi nettamente separati da tutti gli altri. Questi tre personaggi, vedete, a loro volta stanno di fronte a questo gruppo più folto. Di fronte a questo gruppo più folto c'è un personaggio che con una mano sembra che stia dicendo: andate via di qui, state da una parte, toglietevi dai piedi. Ecco. E dall'altra parte c'è questo personaggio che invece tende una mano come per dire: no, ma guarda che ci siamo anche noi qui, è inutile che tu ti scacci, ecco, anche noi siamo qui. Quindi questo è questo quadro è stato chiamato anche il quadro della conflittualità. E appunto i tre personaggi si trovano di fronte ad una figura appartenente al folto gruppo che si trova davanti a loro, il quale con il gesto della mano tesa, con l'espressione del volto, poi bisogna vederlo da vicino, e con l'atteggiamento risoluto sembra stia dicendo con decisione: state alla larga, statevene fuori, andatevene via. Mentre uno dei tre personaggi che si vorrebbero isolare tende il braccio con la mano aperta e sembra voglia affermare: ma insomma, ci siamo anche noi. E questo dialogo che avviene attraverso le braccia e le mani, vedete, esprime una situazione di disagio, e i gesti che vengono fatti comunicano a prima vista un giudizio negativo su queste tre figure, no? E di conseguenza anche su quello che rappresentano e anche sul loro pensiero. Intanto dobbiamo dire che il gioco di queste braccia protese, vedete, costruito da Raffaello in questo quadro, È un'altra citazione, dicono le studiose e gli studiosi, di tipo michelangiolesco. Perché questo gioco delle braccia ricorda l'immagine grandiosa, molto più grandiosa, della creazione dell'uomo dipinta da Michelangelo nella Cappella Sistina, no? L'avete presente, tutte noi, questa icona dove c'è il vecchio Dio Padre e il novello Adamo che protendono il braccio, si toccano quasi, no? Con la mano, insomma, l'uno verso l'altro. È possibile, si domandano le studiose e gli studiosi, che Raffaello, interpretando le conversazioni del gruppo di studio che prepara il contenuto dell'affresco, abbia anche voluto alludere al tema della creazione e della conseguente cacciata dal giardino dell'Eden? Su questo interrogativo noi non possiamo riflettere adesso, questa sera troveremo una serie di interrogativi, noi dobbiamo preparare il terreno per poi rispondere, perché non si può rispondere con delle battute. E in quali termini, a proposito del tema della creazione, può essersi svolta la discussione tra Giulio II, Bramante, Raffaello e Fedra Inghirami, il quale naturalmente da bibliotecario ha messo senz'altro sul tavolo i testi che ritiene utili per dare spessore al contenuto che sta prendendo forma in questo quadro. Ora, noi dobbiamo lasciare in sospeso ancora questi interrogativi, perché per rispondere dobbiamo acquisire degli elementi, procedendo con cautela, e questa sera noi cercheremo di acquisire una serie di elementi. I tre personaggi raffigurati in questo quadro, che cosa rappresentano? Rappresentano il gruppo dei sofisti. E noi a questo punto potremmo aver finito di raccontare. Questi sono i sofisti, e così dicono le guide di solito, le guide che descrivono questo affresco. E in primo piano, tra l'altro, c'è una bellissima figura a torso nudo, la vedete qui, che tiene in mano due libri e un rotolo. Vedete, è una figura che sta correndo, sta mettendo la freccia, sta superando questi, sembra che corra, no? Per oltrepassare questo gruppo. Questa bellissima figura tiene in mano due volumi e un rotolo. Quindi i protagonisti, vedete, sono ancora i libri. Non un libro solo questa volta, ma alcuni libri. Alcuni libri. La descrizione di questo quadro finirebbe qui, se ci limitassimo ad un'osservazione superficiale, senza cogliere invece gli stimoli intellettuali che contiene. Qui ci sono molti stimoli intellettuali da cogliere. È chiaro che per coglierli bisogna fare tutta una riflessione e bisogna percorrere un itinerario. E gli stimoli intellettuali che questo quadro contiene, soprattutto in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, che poi rappresenta lo specifico del nostro percorso, contribuiscono a complicare il nostro viaggio, e quindi noi dobbiamo rallentare il passo, ma non dobbiamo rifuggire, guardate, dalle complicazioni che la dinamica dell'apprendimento ci presenta, perché questa consuetudine di rimuovere tutto ciò che è considerato difficile, poi difficile non sempre ha ragione, o di banalizzare i temi della cultura per fini strumentali, conduce al progressivo, e negli ultimi 20 anni è successo proprio così, aumento strutturale dell'ignoranza della popolazione. E conduce all'aumento del degrado cognitivo. Gli esperti forse ci imitano e hanno cominciato a usare questi termini dopo che noi li usiamo da circa 25 anni, no? Una delle affascinanti complicazioni intellettuali che ci si pone subito di fronte osservando questo quadro riguarda proprio la figura a torso nudo che appare in movimento e che tiene in mano due volumi e un rotolo. Questa figura, secondo una corrente di pensiero, attenzione, secondo una corrente di pensiero che si chiama la corrente di Fedra, e voi capite subito che c'è una corrente di Fedra, e voi capite anche subito di che cosa si occupa questa corrente. Cioè la corrente di Fedra studia l'influenza che hanno avuto le opere letterarie nella realizzazione dell'affresco. E avete capito benissimo. Nella realizzazione dell'affresco, soprattutto di quelle opere di tradizione orfica che sono state messe sul tavolo di lavoro dal bibliotecario Fedra Indirani, perché qui ci sono tutta una serie di citazioni letterarie, quindi c'è la corrente di Fedra, le ha individuate, le ha studiate, le ha messe a punto. Ebbene, questa figura, secondo la corrente di Fedra, rappresenta un personaggio che non può essere esplicitamente nominato, che non appartiene al gruppo dei sofisti, anche se sta lì, e che viene raffigurato da Raffaello come se volesse, vedete, correre via, come se stesse passando oltre per andare verso il gruppo che gli sta di fronte. Chi è questo personaggio? Beh, questo personaggio, secondo la corrente di Fedra, rappresenta una citazione letteraria che stimola una significativa riflessione che però questa sera non abbiamo il tempo di imbastire. Dobbiamo preparare il terreno procedendo con circospezione e poi ce ne occuperemo di questo interrogativo, chi è questo personaggio, nel prossimo itinerario. Adesso dobbiamo mettere a punto tutta una serie di puntelli. E abbiamo detto che questo quadro rappresenta il gruppo dei sofisti. Ebbene, i sofisti vengono visti qui secondo una tradizione, vedete c'è chi li scaccia, no, secondo una tradizione che li considera negativamente. Perché? Perché questo? Perché c'è questo scaccio? Cioè li considera come dei venditori di libri, come degli spacciatori di parole e di idee. Questo atteggiamento negativo nei confronti dei sofisti non può però essere generalizzato, bisogna distinguere, perché è vero che c'è un indirizzo mercantilistico della sofistica, no? E questa tendenza si afferma prepotentemente con il potere della persuasione pubblicitaria ad Atene, al tempo di Platone, nel IV secolo. Ma naturalmente questo è solo uno degli aspetti che riguardano il pensiero piuttosto eterogeneo derivante dalle scuole dei sofisti. E la tradizione negativa inizia quando Platone, in molti dei suoi dialoghi, attraverso il peso che ha la scrittura, utilizza la figura di Socrate che polemizza contro i sofisti mercantilisti. Platone considera poco educativo il comportamento dei sofisti mercantilisti, e cioè quelli che scrivono libri unicamente per venderli, per fare business, e che producono i loro trattati unicamente per vendere le loro lezioni a caro prezzo. E li apostrofa come parolai, come incompetenti dal punto di vista del ragionamento, perché non riesce a concepire che ci si possa far pagare a caro prezzo per insegnare, e non sopporta che si possano vendere le proprie opere e che si possa far commercio dei propri scritti. Naturalmente denigra anche coloro, Platone li chiama i ricchi ignoranti, che comprano dai sofisti mercantilisti facendosi abbindolare dalla mirabilante pubblicità con cui costoro si presentano sulla piazza come venditori di sapienza. Platone scrive più volte che non bisogna scrivere, però queste sono le opere di Platone, quindi che cosa significa che scrive non bisogna scrivere? Platone scrive che non bisogna scrivere per, in modo superfluo o per vendere le proprie opere. Cioè bisogna scrivere per ragionare, dopo aver fatto ricerca, no? Ecco, quindi, e poi vabbè, lui naturalmente scrive, E questa affermazione significa che non bisogna scrivere per mettere in vendita i propri trattati, ma per creare un ragionamento intellettuale, per investire in intelligenza. E qui si deve chiarire questo concetto, perché il pensiero di Platone è stato volutamente frainteso. Platone, che in tanti aspetti è sicuramente fondamentalista, Platone non denigra l'esercizio della scrittura, naturalmente, al quale si dedica con grande dedizione, ma denuncia coloro che trafficano con la scrittura a scopo di lucro. E c'era, questo. Guardate sul punto 2 del repertorio. Mentre Raffaello sta disegnando il cartone preparatorio del quadro che rappresenta il gruppo dei sofisti, Fedra Inghirami ha certamente messo sul tavolo dell'ufficio di Giulio II il dialogo di Platone intitolato Sofista. Questo dialogo, probabilmente lo ricordate perché lo abbiamo citato 5 settimane fa, quando abbiamo incontrato Parmenide di Elea. Nel dialogo Sofista, che ha per tema la questione dell'essere e del non essere, Platone sviluppa anche il concetto del falso e dell'apparente e affida la conduzione del dialogo a un personaggio sconosciuto che chiama, come ricorderete senz'altro, lo straniero di Elea. Con questa maschera drammaturgica Platone porta a termine il celebre parricidio di Parmenide, no? Ricordate, abbiamo studiato questo tema 5 settimane fa, ricorderete questi termini senz'altro. Parmenide, ora ripetiamo, ripassiamo velocemente. Parmenide proclama che l'essere è e il non essere non è. Bravo. Ma questa affermazione che esalta il concetto dell'essere, l'essere è l'unica cosa che esiste, decreta però l'annullamento dei fenomeni naturali. E allora si domanda Platone, gli eventi naturali non ci dovrebbero essere, le cose materiali esistono ma non sono? Com'è possibile che esistano ma non sono? Cioè, l'affermazione di Parmenide, l'essere è, il non essere non è, sancisce che i fenomeni naturali non dovrebbero esistere e quindi è come se la realtà fisica fosse sparita insieme alle opinioni e alle apparenze. Ma con la svalutazione totale delle opinioni e delle apparenze, afferma Platone, spariscono anche le forme mediante le quali per contrasto si manifesta la verità, no? Platone vuole proclamare il principio dell'essere, perché Parmenide ha ragione quando afferma che ci debbono essere dei principi assoluti che tutti devono riconoscere, se no come possono esserci gli stati, le costituzioni, la convivenza tra le persone, ma vuole anche dare valore ai fenomeni naturali. Cioè Platone vuole anche ammettere la necessità del non essere, dei fenomeni, della natura, no? Com'è possibile, afferma Platone nel dialogo intitolato Sofista, concepire l'essere se non si ha contemporaneamente anche l'idea del non essere, no? Come si fa a intuire l'uno senza conoscere il molteplice? È come parlare della luce senza aver mai avuto almeno una volta l'esperienza del buio, scrive Platone. È come parlare del bene senza aver mai avuto almeno una volta l'esperienza del male. E allora, siccome per intuire l'essere c'è bisogno, come elemento pregiudiziale, della conoscenza del non essere, il pensiero di Parmenide, scrive Platone, va modificato, cioè va completato. Non si può dire l'essere è e il non essere non è, ma bisogna affermare che l'essere è e il non essere non è, pur essendo necessario. Cioè, per poter affermare che l'essere è necessario il non essere. Se no non lo potremmo affermare questo. Ecco che quindi Platone completa. Questa è la formula usata da Platone nel dialogo di Sofista per compiere il celebre parricidio di Parmenide. Poi sappiamo che Platone decide di attuare il parricidio, quindi modificando nel pensiero, ma riconoscendo comunque Parmenide come proprio padre, ecco, no? Come ispiratore. Ne confuta la rigidità della dottrina, ma tributa a questo maestro di Elea il più grande onore. Platone, nel dialogo Il Sofista, afferma che il non essere non è la contrapposizione assoluta dell'essere, ma è una forma diversa dell'essere. Ed introduce questo termine molto importante. Il non essere, la natura, è l'essere in forma diversa dall'essere. E questo vuol dire che è necessario il non essere, no? Per affermare l'essere. Nella realtà, afferma Platone nel Sofista, si possono riconoscere infatti cinque generi sommi e fondamentali. Non c'è solo l'essere, dice Platone, ma c'è l'essere, c'è il movimento, c'è la quiete, c'è l'identico e c'è il diverso. Questi generi fondamentali hanno un rapporto dialettico tra loro e il diverso è il genere che corrisponde al non essere e ha una funzione necessaria. È il genere del diverso che ci fa concepire l'intreccio tra le varie forme, cioè ci permette di distinguere l'essere dal non essere, il nome dal verbo dal nome, il soggetto dall'oggetto. Attenzione, oggi questo termine, il diverso, questo concetto, è un concetto di grande attualità sul quale stiamo dibattendo, è il genere del diverso che ci fa capire l'importanza e il valore del pensiero, del discorso, dell'opinione e dell'apparenza e che ci stimola ad incamminarci sul sentiero della ricerca, cioè dello svelarsi della verità, aletheia. Il diverso è un elemento fondamentale della dialettica nel ragionamento. E guardate sul punto 2, a proposito di questo termine, portiamolo sul piano dell'autobiografia. Nella nostra infanzia, nell'adolescenza, cioè c'era qualcosa che nel bene o nel male vi faceva sentire diverse o diversi? Beh, scrivete quattro righe in proposito, eravamo forse o troppo alti o troppo bassi, troppo lenti o troppo veloci, troppo arrabbiati, troppo zitti o troppo chiacchieroni, no? Ecco, a questo proposito apriamo una parentesi in funzione della lettura e della scrittura. A questo proposito ha scritto qualcosa un autore che si chiama Goffredo Parise, che tutti avete sentito nominare, il quale negli anni 60, in pieno sviluppo economico, mette in evidenza i gravi limiti culturali, mette in evidenza l'ignoranza, soprattutto dei membri della borghesia italiana, che è stata la causa della grave crisi morale che stiamo vivendo, l'ignoranza, il limite culturale, il degrado cognitivo, e che non sembra ancora essere giunta al suo apice, purtroppo, questa crisi. La maggioranza degli italiani, scrive Parise citando Platone nel dialogo Il Sofista, si è assuefatta all'immoralità e respinge in modo giustificatorio il ruolo dialettico del genere del diverso. Si scandalizza per il diverso mentre pratica invece, no, spesso con ipocrisia l'immoralità, no, tacciando di diversi poi quelli che in qualche modo sono come gli altri. Goffredo Parise purtroppo è stato profeta in questo. Guardate sul punto 3 del repertorio. Parise è nato nel 29, morto nell'86, è uno scrittore veneto, è nato a Venezia e morto a Treviso ed è autore di alcuni romanzi di cui si consiglia la lettura, qualcuno lo avrete anche letto: Il ragazzo morto e le comete del 51, Il prete bello del 54, è stato fatto anche un film famoso. Ecco, qui c'è un diverso, c'è questo prete, questo sacerdote che è molto, molto affascinante e quindi viene corteggiato infaticabilmente da tutte le donne che incontra e lui deve invece rimanere naturalmente fedele a quello che è la sua vocazione e quindi ecco che entra, diventa, ecco, è un diverso particolare che poi il fidanzamento del 56, il padrone del 65, l'assoluto naturale del 67. Parise si distingue soprattutto come scrittore di racconti. I più significativi sono raccolti in una serie di volumi Uno di questi è il crematorio di Vienna, eccolo qui, c'è un titolo particolare, Parigi gli ha dato un titolo notevole. Vienna è la città del dottor Freud, lì c'è il famoso divanetto dove ci sediamo e ci cremiamo, cioè facciamo veramente l'esame di coscienza, ma senza infingimenti, cioè dicendo veramente tutto quello che sinceramente noi pensiamo di noi e del mondo. Ecco il crematorio di Vienna. No, tutti i personaggi qui si confessano fino in fondo, cioè dicendo la verità, dicendo e quindi mettendo in evidenza quello che noi pensiamo e non diciamo, no? Ecco, a volte. Crematorio di Vienna, poi i sillabari, famoso sillabario 1 del 72, sillabario 2. Nei racconti fatti apposta per leggere 10 minuti al giorno, Parise mette in evidenza tutta la grottesca ironia e l'acuta analisi che emerge degli aspetti alienanti della società ormai assuefatta con vivere con l'immoralità. Parise poi è stato un grande giornalista, ha scritto dei grandi reportage, alcuni sono diventati famosi, come per esempio Cara Cina, è stato in Cina nel 66 durante la rivoluzione culturale e ha fatto un reportage molto realistico e critico su quella situazione, quella società, tra il fascino e la preoccupazione. Poi due o tre cose sul Vietnam, sulla guerra del Vietnam, Parise è stato a fare il giornalista durante la guerra del Vietnam nel 67, ci ha raccontato della vita dei soldati americani, lì tra la marijuana e le loro seconde famiglie. Si vedeva che avevano una famiglia negli Stati Uniti e un'altra famiglia a Saigon, mettendo in evidenza una realtà complicata dal punto di vista, senza nessun moralismo. Parise non era per nulla moralista, ma cioè proprio per mettere in evidenza che cosa produce che tipo di economia produce la guerra e che tipo di familismo produce, no? E poi Biafra, ricordate la terribile carestia nel Biafra, tutti avevamo, ecco, nel 1968, ecco, e poi su New York, 1987, su questa città particolare, cosmopolita. Goffredo Parise dà spunto con la sua letteratura anche ai film di Michelangelo Antonioni sull'incomunicabilità, perché Parise mette in evidenza quella situazione lì, descrive la borghesia e l'incapacità che ha la borghesia ormai di vivere rapporti di comunicazione, rapporti umani, cioè persone non si parlano più, si sono arricchite, hanno fatto i soldi, hanno avuto tante cose, tanti oggetti e non sono più capaci poi di vivere dei sentimenti. I film di Antonioni, che di solito il cittadino medio cambia canale quando ci sono alla televisione, perché è chiaro, perché ci vuole una chiave di lettura, L'Eclissi, Deserto Rosso, Monica Vitti, ricordate? Ecco, dove bisogna capire, ecco, questa situazione psicologica per entrare, ecco, in quel meccanismo. Una situazione drammatica, l'incomunicabilità, che nasce dall'aver confuso il benessere materiale con il ben essere spirituale e intellettuale, ecco. Quindi buona lettura delle opere di Parise, che potete trovare in biblioteca, buona visione dei film di Antonioni, che potete trovare in cineteca. Io vi dico una cosa che saprete già, tutti gli anni, o quasi tutti gli anni, quel grande personaggio del teatro che è Paolo Poli, che voi conoscete, mette insieme uno spettacolo. Ecco, lo spettacolo di quest'anno di Paolo Poli è su testi di Goffredo Parise, che sono particolarmente graffianti, e sul problema del diverso. Paolo Poli ci tiene molto poi a manifestare la sua diversità in modo ironico, no? Ecco, buttando all'aria tutti questi moralismi che ci sono intorno, con la grande capacità comunicativa che ha. E ora leggiamo un racconto dal crematorio di Vienna, dove il concetto di diversità perde il suo valore dialettico per dare spazio alla omologazione e alla docilità. Guardate, Parise parla per primo della società docile, così la chiama, che non è una società che... oggi c'è la società liquida, no? Di cui parlano i sociologi, ma Parisi aveva già in qualche modo intuito questo fatto, no? La società docile non è una società che ha rinunciato ai diritti e al proprio grado di libertà. Cioè, la protagonista del racconto che stiamo per leggere rivendica il diritto e la libertà di rifarsi il viso, anche se ha delle fattezze normali e gradevoli. Ma trova fastidioso, quasi lo fa per ripicca, perché trova fastidioso che ci sia qualcuno che si opponga alla sua docilità verso il sistema dell'omologazione. Si vuole omologare a tutti i costi, anche quelli che gli dicono: ma vai, ma cosa fai, ma se sei bellina così, cioè, ma cosa fai? Ecco, c'è questa idea, ed è un'osservazione graffiante che fa Parisi, sulla società della docilità, no? E una società docile diventa inevitabilmente, allude Parise, autoritaria e paternalista, perché la docilità è una qualità che si richiede agli animali, scrive, considerati esseri inferiori, ed è un obiettivo che i domatori si prefiggono quando cercano di abituare un animale a fare meccanicamente determinate cose, violentando la sua indole. Così ha fatto di noi la televisione, dice Parise. Docilità significa rinunciare, per incapacità di riflessione critica, ad avere una diversa opinione e a fare diversamente rispetto ai convincimenti che vengono diffusi da chi detiene il potere economico e che si avvale di nuovi strumenti di persuasione, gli strumenti di carattere mediatico. Mentre gli antichi tiranni, scrive Parise, usavano la tortura e le punizioni esemplari nelle pubbliche piazze, il moderno potere mediatico non ha più bisogno di usare la violenza diretta, no? E se la usa si guarda bene dal farlo in pubblico. Usa invece una specie di addomesticamento che produce, scrive Parise circa 40 anni fa, ed è stato profeta purtroppo, una forma di passiva imbecillità, tra virgolette, per cui le cittadine e i cittadini docili sono ridotti ad essere un pubblico che in silenzio assiste continuamente alla spettacolarizzazione degli avvenimenti. Così scrive. E la politica come spettacolo che ha preso ormai il sopravvento, afferma Parise circa 40 anni fa, non assomiglia ad un agone come quello della polis, ma ad una sala cinematografica. E il dissenso, che è la virtù più utile in una democrazia, come sostiene Pericle, dice Parise, è tacciato di generare destabilizzazione e viene offeso e denigrato. La buona cittadina e il buon cittadino, allude Parise, non dissente, ma segue, accetta e opera con solerte consenso. Una voce fuori dal coro è castigata come se fosse un'istigazione al terrore, additata come segno di disfattismo. Parise descrive, vedete, già un'Italia che assomiglia ad una grande caserma docile, assuefatta, mansueta, si trova anche nei film di Antonioni questo, ma che cova nel suo intimo paure, forme di illegalità e di immoralità che oggi emergono in tutta la loro brutalità, no? Palesemente. Il fatto è che ormai, dopo anni di allenamento, di manganello mediatico, come scrive Karl Popper subito dopo, noi, un po' come bambine e bambini ben addomesticati, abbiamo acquisito un preciso docile temperamento e tutt'al più sentiamo di avere una brutta faccia e pensiamo di poterla mutare, di poter mutare spirito, cioè andando da un chirurgo plastico, come ritiene nella sua docile determinazione la protagonista di questo racconto premonitore come tutti i racconti di Parise che adesso leggiamo dal crematorio di Vienna. Sono una ragazza di 23 anni e da 5 lavoro come commessa in un grande magazzino. Posso ben dire di essermi fatta la mia vita, ho cominciato molto presto a conoscere il valore del denaro, infatti proprio per ragioni di denaro me ne sono andata da casa appena compiuti i 21 anni. Ora abito in un appartamentino di due stanze serviti, tutto mobiliato da me, non dipendo da nessuno. Ogni anno faccio la mia villeggiatura marina, mi piace il mare, mentre la montagna mi dà tristezza. In un albergo di prima categoria, in una città di mare molto ben frequentata. Insomma, ora come ora le cose non mi vanno male. Ma un amore sfortunatissimo l'ho avuto 2 anni fa e mi ha lasciata piuttosto mal ridotta. Ma era poi vero amore o voglia di sposarmi per non essere diversa da tutte le altre? Questo non lo so ancora bene, anzi, quando me lo chiedo non so veramente cosa rispondergli. So soltanto che di quel tempo, di quell'amore sfortunato, ricordo bene una frase, come si vedrà, molto importante, che lui mi ripeteva sempre, anche nei momenti di grande felicità. Mi diceva, tu sei diversa da tutte le altre, però mi piaci lo stesso. Queste parole, che avrebbero dovuto farmi felici, mi sono restate sullo stomaco fin dalla prima volta. Infatti per me suonavano così, sei diversa da tutte le altre e nonostante questo mi piaci. Come dire che la regola era di amare una come tutte le altre, non diversa come lui mi giudicava. E poi, questo discorso cosa voleva dire? Che ero brutta, perché se ero diversa da tutte le altre voleva dire che ero anormale, dunque brutta o peggio ancora. Glielo chiedevo in continuazione e lui, con aria vaga e tentennante, non sapendo nemmeno cosa voleva dire e quasi giustificandosi, mi spiegava «No, non significa che sei brutta, significa soltanto che sei diversa dalle altre, perché le altre come sono? Le altre sono diverse da te!» E bella risposta, finivo sempre col dire, e non insistevo perché lui si seccava e diceva che ero poco intelligente. Pensa e ripensa, proprio non capivo cosa voleva dire, così ho scritto a un settimanale femminile. Mi ha risposto, diversa da tutte le altre vuol dire unica. Dunque si compiaccia, cara signorina, invece di crucciarsi. Vuol dire che per il suo fidanzato, che è la scelta proprio tra tutte le altre, lei è l'unica. Le pare niente? Risposta più stupida di così non avrebbe potuto darmi. E infatti non era passato un mese che già lui mi aveva lasciata. Non ho fatto tragedie, come fanno tante, almeno davanti a lui, ho fatto finta di prenderla con filosofia, invece avevo la morte nel cuore e un esaurimento nervoso che è durato 11 mesi, durante i quali sono vissuta praticamente di acqua e tranquillanti. Guardavo per la strada le ragazze della mia età e mi dicevo, cos'ho io di diverso da loro? Poi ho cominciato a osservare i manichini da esposizione che tocca proprio a me di vestire e anche quelli erano diventati un'ossessione. Mi ripetevo, lui ha ragione, io mi vesto con gli stessi vestiti di queste qua, ho la stessa gonna, la stessa camicetta, le scarpe che hanno migliaia e migliaia di altre ragazze, in tutto simili a questi manichini come questi graziose, e invece io sono diversa. Questo essere diversa non va bene, è una cosa che può dare da fastidio, me lo dice l'istinto, ma almeno sono brutto o bella. Allora ho cominciato a guardarmi allo specchio per delle ore, posso dire in tutta coscienza che non ero bella ma nemmeno brutta, avevo la fronte alta un poco sporgente, capelli corti, neri e ricci, occhi lunghi e grandi di colore giallo, giallo come le caramelle al miele, la bocca piccola e tonda un po' da negra, il mento piccolissimo con un lieve solco nel mezzo, il naso dritto, minuscolo e sottile, non giù né in su come è di moda, con una sua espressione di serietà, forse di fermezza e anche di caparbietà, che del resto risponde al mio carattere, serio, deciso, forse un poco testardo, insomma una faccia con un'espressione mia, personale, certo diversa da tutte le altre espressioni di altre facce, ma se quella faccia aveva fatto sì che lui e anche altre persone mi dicessero quella parola, diversa, voleva dire che era proprio da quella faccia e da quell'espressione che loro mi giudicavano diversa. Se avessi avuto un'altra faccia, come se ne vedono tante nelle riviste di moda o nelle pubblicità, o appunto nei manichini che arrivano dall'America, nessuno più avrebbe trovato da ridire e io sarei stata uguale alle altre. Non mi restava dunque che cambiare faccia. Per questo, come tutti sanno, è abbastanza facile. Basta andare da un medico plastico, come ce ne sono tanti in questa città. E ne ho già girato di medici e di chirurghi, mamma mia, finalmente mi sono decisa e sono andata dall'americano, un chirurgo giovane che è stato 10 anni in America e lì ha imparato il suo mestiere. Ho capito subito che lui il suo mestiere lo sapeva molto bene, molto meglio degli altri che mi mandavano dallo psichiatra dicendo che il mio viso era un viso normale e che erano tutte idee mie, la mia diversità dalle altre, idee nervose, di cui avrei dovuto guarire con altre cure, non con un intervento chirurgico. L'americano invece, appena mi ha vista, ha detto: guardi signorina, il suo volto è tutto normale, ma lei invece crede che sia diverso dagli altri. E sa perché ha questa idea? Perché il suo viso è lo specchio di quello che lei è, e lei non vuole essere quello che è. È vero sì o no? È verissimo, ho risposto con entusiasmo. Come ho fatto ad indovinarlo? Semplicissimo. Se lei con un volto normale è venuta qui, vuol dire che il suo volto non le piace, e con il suo volto nemmeno il suo carattere, anzi, lei non tanto vuole cambiare il suo volto, quanto il suo carattere. Se potesse cambierebbe anche il suo nome, in altre parole, vuole diventare un'altra. Era proprio vero, e lo scoprivo in quel momento. Allora, prima di tutto, mi dica, ha idea di come vorrebbe essere? Guardi, io vorrei essere come tutte le ragazze della mia età, insomma, quello che si dice normale, naturalmente graziosa, insomma, che non si possa dire di me che sono diversa dalle altre, perché questo mi dispiace e so che non va bene. Ecco qua, mi ha detto, mettendomi nelle mani un pacco di fotografie, le guardi bene e mi dica quale preferisce. Le ho guardate tutte, saranno state una cinquantina di fotografie a colori, volti di donna, di faccia e di profilo. Via via che le sfogliavo mi sono resa conto che quei volti, apparentemente diversi, erano in realtà tutti uguali, le brune come le bionde, le rosse come le castane. Cioè quei volti, pur mostrando linee e armonie diverse, alla fine si confondevano in una sola espressione, non so, per esempio, come i bicchieri, che ce ne sono tanti di tanti tipi, eppure sono tutti di vetro e servono tutti per bere. E questa espressione delle fotografie era un'espressione vaga e sorridente, come di persona dolce, modesta e soddisfatta, insomma, di persona a cui va tutto bene, a cui piace tutto, che non si domanda tanti perché, che non trova a ridire su niente e anzi approva e si stupisce delle cose come se fossero ogni volta delle novità, un'oca più viva, insomma. Dunque, proprio quello che andava bene a me. Ero però molto indecisa nella scelta e l'ho detto al dottore, che ha sorriso. Beh, innanzitutto lei è bruna e dunque dovrebbe scegliere semmai tra le brune e non tra le bionde, a meno che lei non intenda cambiare colore dei capelli, insieme al colore dei capelli anche il tipo. Mi sono sempre piaciute le rosse, chissà perché, anche tra i manichini che ho tra le mani quando facciamo le vetrine, ho sempre avuto simpatia per le rosse, mi sembrano più originali, più gattine, forse un poco matte e imprevedibili, e proprio per questo attraenti, mi sono detta, ma sì, già che ci sono divento rossa, così non si potrà dire di me che sono diversa, questa parola cretina e antipatica, ma si dirà che sono come tutte le rosse, cioè originale, gattina, un poco matta e imprevedibile. E la stessa cosa ho detto ridendo al dottore. Ho chiesto però, e avrò, oltre ai capelli che si fa presto, una fronte così, un naso così, gli occhi verdi così, una bocca e un mento così? Certamente. Non solo avrà quella fronte, quegli occhi, quel naso, quella bocca, quel mento, ma avrà anche l'essenza di quella fronte, quegli occhi, quel naso e quel mento, essendo l'uno e gli altri la stessa cosa. Così ho fatto l'operazione, o meglio, le operazioni, che non sto a descrivere perché solo a pensarci mi vengono i sudori freddi. Fatte queste operazioni, compresa quella del parrucchiere e quella dell'oculista, che mi ha applicato due piccole lenti a contatto color celeste chiaro, sono corsa davanti allo specchio. Era la prima volta che mi vedevo dopo 2 mesi di dolori e di speranze, perché durante tutto quel tempo mi avevano proibito nel modo più assoluto di guardarmi. Così ho potuto soltanto guardarmi a lavoro finito. E devo dire che è un gran bel lavoro, meno male, e che i soldi spesi sono i meglio spesi di tutta la mia vita. Eccomi dunque, uguale alle altre, con i capelli rossi, la fronte liscia, gli occhi verdi, il nasino all'insù, la bocca di prima, il chirurgo l'ha appena modificata come una marmitta. Cioè, le guance, quelle le più belle di tutte, perché quando rido fanno le fossette. È vero, a toccarmi sono tutta un po' fredda in faccia, ma questo non dovrebbe dare nessun fastidio. Quello che conta è che l'espressione è completamente cambiata, anzi, più che cambiata, è scomparsa, per lasciare il posto a tutte quelle cose che sono appunto i capelli, la fronte, gli occhi, il naso, le guance, la bocca. Proprio ieri sera un giovanotto, un ingegnere di una grande ditta che da qualche tempo mi fa la corte, mi ha detto guardandomi fisso: sa che mi sembra di averla già conosciuta. Volevo dirglielo tante volte mi sono chiesto dove. Ah sì, e dove? Cerchi di ricordare. Ci ho pensato e solo ora mi è venuto in mente. Guardi là! E ha indicato con un dito un calendario dietro il banco del bar dove stavamo bevendo un aperitivo. Era vero, ero uguale a quella ragazza del mese di dicembre. Perfino il cappuccio del paltò col bordo di pelliccia bianca era uguale al mio che avevo in quel momento. Ho riso tutta contenta e mi è parso anche di arrossire, ma sono io. Ho detto così in fretta che non mi sono accorta nemmeno di mentire. Ma mentivo? Pensandoci mi sono detto che non mentivo affatto. Quelli erano i miei capelli, il mio naso, i miei occhi, la mia bocca e perfino il mio cappuccio del paltò. Dunque, che differenza c'era tra me e quella ragazza? Proprio nessuna. Vedete, Parigi è molto graffiante, leggete. E ora torniamo al sofista di Platone, guardate sul punto 4 del repertorio. Platone, nel dialogo il sofista, dietro la maschera dello straniero di Elea, questo personaggio è Platone stesso, dopo aver tolto rigidità ai concetti di essere e di non essere, ne dichiara la valenza dialettica. L'essere e il non essere non sono elementi in contrapposizione tra loro, ma sono nozioni in correlazione tra loro. La correlazione tra essere e non essere assume una validità soprattutto dal punto di vista culturale e serve a Platone per giustificare la sua severa critica nei confronti dei sofisti. Una critica che esprime con determinazione nella prima parte del dialogo sofista. I sofisti non ammettono la verità oggettiva, non riconoscono la ragione un'essenza che si basa su principi universalmente riconosciuti, ma perseguono la formulazione di certezze soggettive e variabili per poter avere sempre ragione in funzione di interessi individuali da imporre. I sofisti, secondo Platone, destabilizzano il concetto dell'essere per consolidare la pratica dell'avere. Platone, nella terza parte del dialogo sofista, enumera e spiega le sei definizioni preliminari che determinano la tipologia del sofista, per cui poi vediamo che qualcuno lì scaccia, no, i sofisti. La prima definizione dice che il sofista è un cacciatore di giovani ricchi e di conseguenza il suo obiettivo è il denaro, non è l'educazione, La seconda definizione dice che il sofista è un mercante senza scrupoli di cose che riguardano l'anima, quindi il frutto che produce la sua opera di mercanteggiamento viene inevitabilmente inquinato dall'immoralità. La terza definizione dice che il sofista è un rivenditore al minuto di nozioni, quindi il suo intervento è diretto a far aumentare la saccenteria, non la sapienza. La quarta definizione dice che il sofista è un diffusore di eristica e l'eristica, tra poco ritorneremo su questo termine sul quale rifletteremo, l'eristica è la tecnica della contesa a parole per avere sempre ragione anche sostenendo una tesi fraudolenta, una tesi immorale. Basta avere ragione. E la quinta definizione dice che il sofista pretende di purificare l'anima con un sapere apparente, quindi con una conoscenza che non istruisce ma suggestiona, imbonisce e seduce, costringendo tutto il sistema educativo ad omologarsi al ribasso. La sesta definizione dice che il sofista è un imitatore delle cose con parole secondo apparenza e questo atteggiamento finisce per rinchiudere la persona in una spirale di simulazione, facendola allontanare dall'essenza, cioè dall'idea delle cose e quindi dalla vera realtà, instaurando di conseguenza una dinamica pedagogica che diseduca, disinforma, impone disvalori e condiziona la persona nei consumi e nei costumi. Ecco che, quindi, vedete, Platone è durissimo nei confronti dei sofisti mercantilisti. E tra l'altro è di grande attualità, perché anche oggi noi subiamo spesso, no, l'influenza di imbonitori, i quali... hanno le stesse caratteristiche. Guardate sul punto 4, c'è qualcosa di ciò che vi viene imposto nei consumi e nei costumi che vi infastidisce particolarmente? Beh, scrivete quattro righe in proposito. È agghiacciante il fatto di come il pensiero e il linguaggio del dialogo sofista e dei dialoghi in generale di Platone sia di così stretta attualità, ed è significativo come questo testo possa far riflettere tutte le persone che intendono reagire al vero degrado in cui ci troviamo, il degrado culturale causato dal deficit intellettuale della popolazione. C'era nel IV secolo, Platone lo denuncia, e questa piaga rimane, no? Anzi, sembra aumentare. Il degrado culturale fa sì che gli slogan sostituiscono il sistema dei ragionamenti, i giochi a quiz sostituiscono il sistema dell'interrogarsi, soprattutto sui temi esistenziali, i test sostituiscono il sistema degli esami, a cominciare da quelli di coscienza. In un processo di semplificazione che riduce tutto a una conoscenza superficiale ed effimera. Platone considera in modo molto negativo la diffusione dei trattati con l'obiettivo di fare soldi. Per Platone la conoscenza non può essere venduta e questo comportamento, secondo lui, è in contrasto con la diffusione della cultura. Il sistema, afferma Platone, non diffonde la cultura, ma vende una finta cultura, inculca una cultura apparente, perché la conoscenza non si può comprare con i soldi, ma si acquisisce in un processo rituale di apprendimento. La diffusione della cultura, e per cultura Platone intende la conoscenza dell'essenza delle cose e la comprensione dell'idea che le cose contengono, cammina non sulle gambe del mercato, dove le persone, secondo le loro necessità, comprano e vendono merci, e questo è una cosa buona che avvenga, ma questo però non vale per la cultura. La cultura va sulle gambe delle cammina sulle gambe delle scuole, che devono offrire un itinerario, secondo Platone, gratuito, graduale e continuo di apprendimento. Questo pensiero di Platone è oggi nei fatti completamente perdente. Ma questo non significa che non sia logico, retto, corretto e quindi che non debba essere assunto come giusto. E cosa volete? È significativo il fatto che tutti noi siamo qui a mettere in pratica un programma di sviluppo intellettuale come lo ha pensato Platone, no? E anche se è perdente nella società, insomma qui non lo è, ecco. Ora, Platone, tra le righe del dialogo intitolato Sofista, sostiene un ragionamento che Raffaello, nel quadro dell'affresco che stiamo osservando, mette in evidenza e che rispecchia una situazione che ci riguarda da vicino. In circolazione, allude Platone, c'è una quantità enorme di libri, la maggior parte dei quali sono superflui, non inutili, perché nessun libro è inutile, ma... E il paradosso sta nel fatto che nessuno, se non un'esigua minoranza, poi li legge e questi libri. Ed è inconcepibile che i libri, allude Platone, vengano prodotti principalmente come merce per essere venduti e successivamente inviata al macero e non come veicolo per intraprendere, mediante l'esercizio della lettura e della riflessione, un viaggio di studio. Quindi, secondo il pensiero di Platone, ci sono troppi libri in circolazione, c'è un'inflazione, e a che cosa servono tutti questi libri? Si domanda preoccupato Platone se il numero delle lettrici e dei lettori, delle scrivane e degli scrivani, delle studentesse e degli studenti non aumenta ma tende a diminuire. Platone, tra le righe del dialogo intitolato Sofista, sostiene che il sistema tende a mistificare con la quantità, quindi con il non essere, con tante cose inutili e futili, l'incapacità di coltivare la qualità, no? L'essere è l'essenza delle cose. Siccome non siamo capaci a coltivare la qualità, ecco che noi ci contentiamo di avere tanti oggetti, credendo di essere felici, ma questo non è, o di essere realizzati, ma questo non avviene. La crescita culturale, la capacità di investire in intelligenza, non dipende dalla quantità dei libri o degli oggetti, dall'avere. Perché di un libro, allude Platone, ne possono bastare due copie in ogni scuola. Cioè l'importante è che la persona vada ad animare una scuola, perché è frequentando una scuola che può leggere, conoscere e capire il testo del libro, nell'ambito di un percorso di studio dove possa applicarsi insieme ad altre persone motivate, in modo da poter identificare il libro veramente come strumento che favorisce il suo itinerario di apprendimento, no, e non come oggetto di consumo. Il libro, allude Platone nel dialogo sofista, assume un valore se l'esercizio della lettura si presenta come un dinamico modo di essere. Leggere, scrive Platone, dà una definizione straordinaria, è un modo di essere, con la E maiuscola, che facilita il riconoscimento delle idee, e le idee contenute nelle parole chiave sono per Platone, poi a suo tempo quando lo incontreremo lo studieremo meglio, la vera realtà. Se non conosciamo le forme, se non comprendiamo il significato delle parole chiave, delle idee cardine, non siamo in grado di decifrare la realtà. Leggere è un modo di essere, è un procedimento efficace per imparare a percepire l'essenza della realtà, perché fa aumentare, leggere come modo di essere, la capacità di conoscere, di capire, di applicarsi, di analizzare, di sintetizzare, di valutare, che sono le azioni dell'apprendimento. Questa affermazione, leggere è un modo di essere, che dal IV secolo a.C. traiamo dal dialogo sofista di Platone, oggi nel mondo fa da slogan a tante manifestazioni librarie che si tengono sotto l'egida del mercato. E ben vengano queste manifestazioni, anche se, e non si capisce come mai, non fanno mai cenno al tema dell'alfabetizzazione. Cioè l'editoria si lamenta che in Italia si leggono pochi libri, ma nessuno fa poi cenno al fatto che ci sono pochissime persone che sanno leggere. E questo è il problema, no? Sembra che questo fatto viene rimosso o non lo si conosce. E allora, se leggere è un modo di essere, il fatto che il numero delle lettrici e dei lettori, in Italia in particolare, sia bassissimo, non dovrebbe far riflettere? Non dovrebbe questa situazione essere considerata un allarme di carattere nazionale? Perché non si riesce a costruire un'efficace rete di istituzionale, di alfabetizzazione funzionale e culturale per la popolazione adulta, che è semi-analfabeta in modo generalizzato, in Italia soprattutto, attraverso la quale si possa concretizzare il principio, per giunta sbandierato ai 420 ma non recepito, che leggere è un modo di essere. Qualcuno più interessato poi dice testualmente: a che cosa serve leggere? No, c'è già la televisione, come se fosse la stessa cosa, ma anche i più sprovveduti si rendono conto del fatto che la televisione non insegna a leggere, ma a blaterare in modo schizofrenico, se mai allontana dall'esercizio della lettura, della scrittura, del calcolo, e perché ci prende un sacco di ore, e contribuisce ad innalzare, in questi ultimi 20 anni è cresciuto di 4 volte il tasso di ignoranza. E chi costruisce il proprio potere utilizzando l'efficace strumento dell'ignoranza, poi ha tutto l'interesse a non dare spazio all'affermazione che leggere è un modo di essere, ma piuttosto preferisce propagandare l'illazione che si vale solo per quello che si ha, no? E noi dobbiamo, in nome di Platone ci ha insegnato questo, rifiutare drasticamente questa cosa, questa illazione. La sorprendente contemporaneità, vedete, della riflessione di Platone sull'essenza del libro e sulla natura dell'esercizio della lettura si completa con un ragionamento sul valore della cultura che ci chiama in causa. Non è possibile misurare il valore della cultura sulla quantità registrabile sul mercato. Per esempio, sul libro sul numero dei libri venduti, perché non risponde al numero dei libri letti, no? Ma il valore della cultura, allude Platone, si dovrebbe misurare sulla qualità che le scuole sanno coltivare, sul processo di apprendimento che un libro letto ha saputo creare, no? Questo hanno sempre fatto poi i maestri elementari, no? Hanno coltivato questo fatto, no? Gli effetti che ha un libro letto. Il sofista misura il valore della cultura sulla quantità, no? E Platone disapprova questo comportamento, ma noi dobbiamo capire meglio in che modo si articola questa questione, perché l'argomento che riguarda le scuole dei sofisti si presenta in modo eterogeneo, no? Con aspetti negativi, ma anche con elementi positivi, che lo stesso Platone elabora, soprattutto per costruire l'immagine di Socrate, il quale proviene dall'esperienza dei sofisti. Socrate è un sofista, criticandone duramente gli atteggiamenti mercantilistici, però, ed elaborando una propria dottrina, che studieremo prossimamente, incontreremo Socrate, che supera il movimento dei sofisti stessi. Platone dà voce con la scrittura a questo superamento e vuole porre il pensiero di Socrate, che poi è il suo, al di sopra delle congetture dei sofisti. Per questo Platone è caustico nei confronti dei sofisti mercantilisti, in molte parti della sua opera. Per esempio nel dialogo intitolato Protagora, guardate lì, ci avete un frammento, possiamo leggere queste parole significative, leggiamo questo frammento che è di grande attualità dal Protagora di Platone. E bisogna stare bene attenti che il sofista, lodando le cose che vende, non ci inganni, così come fanno coloro che vendono il cibo del corpo, sia i mercanti e i bottegai. Infatti costoro dei cibi che vendono non sanno neppure essi quale sia buono e quale cattivo per il corpo, ma li lodano tutti per poterli vendere. E non lo sanno nemmeno coloro che li acquistano da loro, a meno che l'acquirente non sia per caso un maestro di ginnastica oppure un medico. Così anche coloro che portano in giro per le città le loro dottrine per spacciarle all'ingrosso, per venderle al minuto a chi di volta in volta ne ha desiderio, coprono di lodi ciò che hanno da vendere, ma forse costoro non sanno che le cose che vendono siano buone o cattive per l'anima. E forse lo ignorano anche quelli che da loro le comprano, a meno che l'acquirente non sia per avventura un medico dell'anima. Cioè, il titolo di questo dialogo, Protagora, corrisponde al nome del più noto e del più celebrato di tutti i sofisti. Un personaggio che abbiamo incontrato più di una volta nei nostri percorsi. Chi è? Ce lo ricordiamo probabilmente, Protagora di Abdera. È Protagora il personaggio raffigurato da Raffaello nel quadro dei sofisti della scuola di Atene che con la mano protesa verso la figura che ha di fronte e che li sta scacciando sembra dire ci siamo anche noi. È questo Protagora con questo cappello foderato di pelliccia e quest'abito elegante che dice ma insomma... tu ci scacci, ma noi siamo qui. Questo non lo sappiamo esattamente, ma siamo quasi certi che Fedra Indirami ha messo sul tavolo nell'ufficio di Giulio II l'attenzione dei componenti del gruppo di studio che programma la scuola di Atene anche il dialogo di Platone intitolato Protagora. Quindi questo personaggio aleggia nello spazio dell'affresco che stiamo osservando. E Protagora, scrive Diogene Laerzio nella raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, è soprannominato il ragionamento. Protagora è nato ad Abdera intorno al 480 avanti Cristo, in una famiglia povera, indigente. Da bambino deve guadagnarsi da vivere, facendo il facchino, trasportando merci per conto dei commercianti del luogo. Un giorno il filosofo Democrito, quello degli atomi, quello che per primo ha pensato il mondo fatto di atomi, Democrito, passando per una via di Abdera, osserva Protagora, questo bambino, che sta caricando una grossa quantità di legna sul dorso del suo asino. Democrito, scrive Diogene Laerzio, rimane colpito per l'ingegnosità con cui questo bambino sta sistemando il carico. Uno che riesce a fare un lavoro così ben fatto, pensa Democrito, possiede sicuramente una predisposizione naturale per il ragionamento logico. E quindi, scrive Diogene Laerzio, lo iscrive subito, ecco, alla sua scuola, gli fornisce vitto e alloggio e lo fa studiare. Protagora frequenta la scuola di Democrito con grande profitto, impara velocemente, diventa in breve tempo un retore, cioè un brillante parlatore. Protagora ad Abdera, scrive Diogene Laerzio, presta servizio, trova un posto in comune come lettore pubblico. Tutti, pochi sapevano leggere e scrivere, c'era bisogno di qualcuno che a spese della polis leggesse e scrivesse per gli altri, no? Ecco. E poi emigra ad Atene, dove apre la sua scuola di eloquenza, che per la prima volta non è una scuola gratuita, ma una scuola a pagamento, molto costosa, per giunta, molto costosa. Protagora è stato il primo a farsi pagare a caro prezzo, 100 mine, per un corso d'oratoria e a introdurre ad Atene questa usanza che Platone, come sappiamo, considera biasimevole, riprovevole e che critica duramente. Sul costo dei corsi di Protagora abbiamo molte testimonianze, tra cui quella del grande retore latino Marco Fabio Quintiliano, 35-95 circa. Nella sua opera più importante, intitolata Institutio Oratoria, vale a dire le regole della retorica, dell'abilità del parlare, c'è anche un frammento che riguarda il prezzo molto alto dei corsi di Protagora. Leggiamolo da Institutio Oratoria. Un allievo di Protagora, scandalizzato per i 1000 denari che gli chiese a fine corso, cercò di non pagarlo con la scusa che il compenso patuito era subordinato al primo successo che egli avrebbe avuto in tribunale. Protagora non si scompose minimamente e disse: «Caro amico, tu non hai scampo, giacché io ti cito subito in giudizio. Se i magistrati ti daranno torto, mi dovrai pagare perché hai perso. Se invece ti daranno ragione, mi dovrai pagare perché hai vinto, come avevamo pattuito». Ecco, Protagora, vedete, è abilissimo, ecco il sofista che entra in gioco. Protagora non risulta molto simpatico ad Atene, tutti ne dicono male, però quando parla tutti corrono ad ascoltarlo, naturalmente a pagamento. Protagora ad Atene, scrive Diogene Laerzio, gestisce personalmente la sua scuola di eloquenza per circa 40 anni e scrive molti libri. Guardate sul punto 5 del repertorio. Le opere di Protagora che possediamo si intitolano La verità o I discorsi demolitori, in greco Aletheia e Catabellontes, Le antilogie, Sullo stato primitivo e sugli dèi, Periteon. Guardate, sugli dèi, Periteon, è un saggio sul sentimento religioso che, ci ricorda Diogene Laerzio, una sera Protagora, durante una cena, vuole leggere in casa di Euripide. Euripide, il grande tragediografo di cui è amico. Protagora ha 70 anni, è celebre, è ricco, si sente sicuro, ma quella lettura lo fa cadere in disgrazia, perché qualcuno ne approfitta per denunciarlo. Sappiamo che ad Atene vige una severa legge sulla blasfemia, cioè non si può parlare male degli dèi, né dubitare della loro esistenza, anche se tutti dubitano, ma fanno finta, perché c'era una legge sulla blasfemia. Questa legge è uno strumento egemonico, autoritaristico, no? Che permette spesso di compiere da parte di chi governa degli abusi di potere, lo vedremo con Socrate fra un po'. Ecco. E Protagora viene denunciato da un certo Pitodoro per una frase contenuta nell'opera sugli dèi. Questa frase incriminata però ha assunto nella storia del pensiero umano un valore emblematico straordinario. Dice così, vedete: «Intorno agli dèi, scrive Protagora, non ho alcuna possibilità di sapere né che esistono né che non esistono. Molti sono gli ostacoli che mi impediscono di sapere, sia l'oscurità dell'argomento, sia la brevità della vita umana. Sugli dèi non ho niente da dire, troppo oscuro l'argomento, troppo breve la vita umana. Questa è una frase famosissima. Protagora, un ragionamento tra l'altro importante, dubita e viene processato, viene condannato a morte. Per non bere la cicuta e fare la fine di Socrate, Protagora non è un eroe, non ha uno spirito eroico, fugge dalla Grecia e muore mentre viene inseguito dalle triremi ateniesi, della polizia ateniese, naufragando con il suo battello al largo delle coste della Sicilia. I suoi libri vengono bruciati sull'agorà, sulla piazza, dopo che le case di Atene a una sono state perquisite per scovare tutte le copie in circolazione, ma tutte, per fortuna, non sono state scovate. E a voi vi è mai capitato di nascondere un oggetto che vi stava particolarmente a cuore per salvarlo dalla distruzione? Magari qualcuno lo voleva buttare via, per cui lo avete. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Diogene Laerzio, nella sua raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, ci fa capire che Protagora, facendo questa fine, diventa un po' meno antipatico, no? E cita un frammento del poeta Timone di Fliunte che nei suoi silli, i silli sono versi celebrativi, esaltativi di una persona, apologetici, ricorda Protagora con commozione. Leggiamo questo frammento dalla raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi di Diogene Laerzio. Timone di Fliunte nei suoi silli ha scritto: al primo di tutti i sofisti, di prima e di poi, di bella voce, d'acuto e versatile ingegno, o Protagora, in cenere vollero ridurre i suoi libri, perché scrisse di non sapere e di non poter comprendere gli dèi, chi sono, come e quali sono, massima cura avendo d'un imparziale giudizio, affermando essere troppo oscuro l'argomento e troppo breve la vita umana. Non gli valse, e la fuga cercò, per non bere anche lui la fredda bevanda di Socrate e scendere nell'eterna penombra dell'Ade. Belli questi versi. Protagora di Abdera ha lasciato una traccia ben distinta nella storia della cultura. Il suo pensiero è contenuto tutto in un frammento dell'opera intitolata La verità o I discorsi demolitori, Aleteia e Catabellonte. Leggiamo questo frammento che è molto conosciuto, l'abbiamo già incontrato. L'uomo, anthropos in greco, anthropos, l'uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono, per ciò che in quanto sono, e di quelle che non sono, per ciò che in quanto non sono. Ora, le studiose e gli studiosi in questi secoli hanno dato diverse interpretazioni a questo frammento. Cosa c'è da interpretare? Beh, la prima cosa che ci dobbiamo domandare riguarda la parola anthropos. In greco si scrive, anthropos in greco, si scrive in uomo con la U o con la alfa, maiuscola o minuscola? Beh, qui è un problema. Chi è l'uomo anthropos o con la U maiuscola o l'uomo anthropos con la alfa maiuscola o minuscola a cui allude Protagora? È una persona qualsiasi con la U minuscola, con la alfa minuscola, oppure è l'uomo in generale con la U maiuscola, con la alfa maiuscola, quello che riassume in sé l'opinione media della categoria delle persone? Beh, naturalmente questo fatto crea dei problemi di interpretazione. Se l'uomo anthropos di cui parla Protagora è quello con la U minuscola, se quell'uomo o quella donna è ciascuno di noi con tutti i difetti e le qualità che ci caratterizzano, questo che cosa significa sul piano della conoscenza? Beh, significa che ciò che ciascuno di noi conosce non è una realtà oggettiva, uguale per tutti, ma assume un significato preciso solo nel momento in cui il singolo individuo la percepisce. E naturalmente questo significato cambia col mutare delle opinioni di ciascuno, la doxa, le opinioni, doxa. In questo caso il pensiero di Protagora esprime un atteggiamento relativistico, vedete, e questo investe sia il campo della conoscenza che quello dell'etica. Un bicchiere con dell'acqua dentro, è Protagora che fa questo esempio che noi usiamo spesso, eh? Un bicchiere con dell'acqua dentro può apparire mezzo pieno o mezzo vuoto a due persone che lo guardano. Protagora si domanda, è mezzo pieno o mezzo vuoto questo bicchiere? E risponde che è ambedue le cose, proprio perché sono due le persone che danno un giudizio, una può darlo in un modo e l'altro può darlo nell'altro. Difatti nessuno dei due giudizi, osserva Protagora, è più vero dell'altro. Cioè, al massimo possiamo dire che la definizione mezzo pieno è da preferire a quella mezzo vuoto, perché l'ottimismo è preferibile al pessimismo, dice. Protagora trae la conclusione che il valore delle cose varia da persona a persona e per lo stesso individuo, da momento a momento, e fin qui tutto fila liscio. Ma quando entriamo nel territorio dell'etica, cioè che cos'è bene e che cos'è male, qui cominciano i guai, perché inevitabilmente ci si domanda, esiste il bene come valore oggettivo, che sia riconoscibile da tutti? O esiste, ed esiste il male, oggettivamente parlando, distinguibile da tutti? Oppure siamo sempre noi a stabilire ciò che è bene e ciò che è male? Questi sono problemi non indifferenti. Protagora di Abdera riflette sulla difficoltà di dividere nettamente il concetto del bene da quello del male, piuttosto che dividere, secondo lui bisogna distinguere su ciò che è bene e ciò che è male, bisogna indagare, bisogna sofisticare, questo è il termine che usa e che diventa emblematico, il termine sofisticare contiene la parola sofia, che significa abilità, scienza, sapienza, saggezza, un ampio ventaglio di significati utile per capire la ragione per cui le studentesse e gli studenti della scuola di Protagora vengono chiamati sofisti. Cioè, bisogna, per capire se una cosa, cioè se lì c'è il bene o c'è il male, bisogna, non è sempre facile. Bisogna sofisticare, bisogna riflettere. E il merito, uno dei meriti della scuola dei sofisti è quella di aver messo in evidenza quella che si chiama la zona grigia, cioè la fascia intermedia tra due estremi, perché noi è difficile che cogliamo appieno che cos'è il bene, che cos'è il male, no? Ecco, la scoperta e l'identificazione della zona grigia mette in primo piano, accanto all'idea della verità, aletheia, il concetto di dubbio, che si assale sempre. E la parola dubbio che usa Protagora in greco ci è familiare, perché ce l'ha già insegnata Erodoto a suo tempo. La parola dubbio corrisponde al termine aporia, e noi conosciamo questa parola. Il dubbio, l'aporia, è la zona grigia che sta intorno alla verità, per cui, secondo i sofisti, la luce splendente della verità ci appare sempre in penombra. E la scuola di Protagora insegna a cercare sempre in ogni cosa, quindi, il rovescio della medaglia, quindi a sofisticare sulle cose. Nell'Atene del V secolo a.C. qualcuno, nei confronti di Protagora, obietta che è molto comodo fare il sofista. Io stabilisco ad esempio che è bene fare il male, quindi rubo, ammazzo, prevarico, e così io sono coerente con il mio codice di comportamento personalizzato. Protagora che cosa risponde a chi gli pone questa obiezione? Va bene, risponde, se uno ci riesce non ci sono problemi. Il fatto è che non è facile, sostiene Protagora, convincere la propria coscienza che rubare e ammazzare e prevaricare si identificano col bene. Cioè facciamo finta di credere che questo sia bene. Protagora crede nella coscienza, poi... e questo è giusto, poi no, chissà oggi cosa direbbe, che se ci giustifica tranquillamente le proprie morali ad personam. Ma qui si Si apre una discussione che dura tuttora su come la morale comune può condizionare il relativismo sostenuto dai sofisti. In una comunità educante dovrebbe funzionare il fatto che i giudici di noi stessi siamo noi stessi. Ma è pur vero che il nostro giudizio poi è influenzato, dice Protagora, dalla morale degli altri. Qui entra in gioco la tesi di chi sostiene che nel frammento di Protagora il termine uomo, anthropos, sia scritto con la U maiuscola, con l'alfa maiuscola. Cioè in questo caso Protagora avrebbe detto che il bene si identifica con il bene dell'uomo in generale, quindi con il bene della collettività. Il fatto è che negli scritti che ci rimangono di Protagora non risulta il fatto che lui abbia mai sostenuto una tesi del genere. Semmai Protagora sembra chiedersi provocatoriamente, ma esiste davvero l'uomo in generale? Probabilmente, pensa Protagora, l'umanità è fatta di tante persone particolari, ciascuno con la propria coscienza, e ognuna di queste persone la realtà la vede, se la inventa attimo per attimo. Protagora e i sofisti guardano ad ogni cittadina e cittadino ateniese senza fare distinzione. Le loro scuole sono aperte a tutti, purché si paghi la retta. Ogni cittadino ateniese, una volta entrato nell'assemblea, la boulé, oggi diremo il Parlamento, diventa uguale all'altro. Le differenze di sangue, di censo, non creano nessuna disparità di diritti, ma è inevitabile che di fatto gli aristocratici, che sono quasi sempre anche i più facoltosi, abbiano la meglio, no? Pericle, lo conosciamo, è nobile e ricco, due qualità che messe insieme alle sue doti contribuiscono in modo decisivo ad assicurargli per un tempo assai lungo il potere. A gareggiare nell'assemblea ci sono anche dei ricchi senza prestigio di stirpe, possidenti agrari diventati industriali, come Agnone, proprietari di miniere, come Nicia e Callia, fabbricanti d'armi, come Cefalo. Negli ultimi anni di Pericle, tra il 430 e il 420 avanti Cristo, accanto a questi rappresentanti dell'alta borghesia, entra in gioco una nuova classe di estrazione plebea che ha accumulato grossi capitali durante l'espansione economica della città. È stata definita questa classe l'ala popolare del Partito Democratico. Ne fanno parte il pellicciaio Cleone, il mercante di bestiame Lisicle, il venditore di tessuti Eucrate. Ora, nei confronti degli aristocratici, che sono eredi di una raffinata cultura familiare, tanto i borghesi come Nicia, quanto i popolari come Cleone, si sentono in svantaggio per la mancanza di uno strumento che nei dibattiti dell'assemblea finisce con l'essere decisivo, l'eloquenza, cioè la capacità di parlare in modo persuasivo per far passare la propria tesi. Pur di acquistare un simile strumento, se non per sé, almeno per i propri figli, essi tutti, alla fine, sono pronti a pagare. E i venditori di eloquenza, i sofisti, dice sarcastico Platone, aprono le loro scuole. I sofisti e Protagora, che è il capostipite dei nuovi maestri, diventano dei professionisti del sapere. Difatti il termine sofista assume ben presto il senso spregiativo che ha oggi. Non a caso tutti i sofisti arrivano ad Atene da fuori, sono migranti, perché l'etica dominante non consente agli ateniesi, anche se la tollera, la pratica dell'insegnamento dietro retribuzione. Sono solo gli stranieri, quindi, che si fanno pagare. Noi non dobbiamo pensare che i sofisti nelle loro scuole insegnassero l'immoralità, ci mancherebbe. C'è un controllo, no, della polis, dello Stato, sui programmi scolastici. Anzi, si approva poi la funzione di preparare le nuove generazioni ad affrontare le responsabilità politiche con adeguati strumenti culturali. In quanto ai costi delle scuole ad Atene, beh, c'è il libero mercato, e quindi che è un dato di fatto. Guardate sul punto 6. Quindi i sofisti, come Protagora, sono lucidamente consapevoli che il loro compito non è la pura ricerca filosofica, ma l'insegnamento della virtù politica, o più semplicemente della virtù, in greco arete. In questo contesto, però, alla fine, più che l'insegnamento per acquistare la virtù politica, l'arte della mediazione, prevale l'addestramento in modo da acquistare l'efficacia persuasiva per avere ragione sull'avversario. E a questo proposito i sufisti sono rappresentati da un certo Prodico di Ceo, un personaggio famoso ad Atene del V secolo a.C. Platone fa dire a Socrate spesse volte in modo ironico, per denigrarsi, che lui è stato discepolo di Prodico. Prodico è il classico venditore di eristica, in greco erisotecne, cioè l'arte della discussione, la tecnica della contesa a parole per avere comunque ragione. Se ciò che importa non è il contenuto di un'affermazione, ma il modo con cui viene esposto questo contenuto, ecco che ci si perde inevitabilmente nelle formalità, nelle sottigliezze logiche, nei ragionamenti cavillosi. Ebbene, queste cose sono gli strumenti dell'eristica, dell'arte della discussione per avere ragione. E questi sono anche i segni di una decadenza che porta, al tempo di Platone, a considerare quindi i termini sofisma, sofista, sofistico, sofisticata, sofisticato, sofisticazione come termini negativi, come lo sono tutt'oggi. L'osservazione della scuola di Atene ci fa riflettere sul fatto che non vengono allontanati i sofisti in blocco, semmai assistiamo ad una presa di distanza dall'eristica come degenerazione della dialettica, perché la dialettica, vedete, è la disciplina messa a punto dai sofisti come Protagora e consiste nello studio delle potenzialità della parola come elemento distintivo della persona. I sofisti come Protagora spostano decisamente la loro attenzione dall'investigazione della natura all'osservazione della persona. Prima di definire la natura dell'universo, occorre precisare i limiti della conoscenza umana. Così la persona diventa arbitra della realtà e lo diventa attraverso la parola. Il mondo esiste nel modo in cui la persona è capace di descriverlo con le sue parole. Ecco l'importanza della dialettica. La dialettica non è solo l'arte di discutere, ma anche l'arte di descrivere con le parole la natura, l'essere umano e i sentimenti. Quindi una cosa è la dialettica, una cosa è l'eristica. Ora, guardate, provate voi a descrivere con una parola ciascuna queste tre cose. La natura, che parola? L'essere umano, che parola? I sentimenti. Beh, scrivete, bastano tre parole. Giocate con tre parole. Di questi concetti riguardanti la disciplina della dialettica si appropria anche Socrate, e Platone li codifica. Il dialogo di Platone intitolato Protagora ha come tema centrale quello della virtù, in greco arete. In questo dialogo Platone pone un problema importante. Si può insegnare la virtù, oppure le virtù le possediamo per natura? Cioè virtuose e virtuosi si nasce o si diventa? La parola virtù la possiamo trovare nelle circostanze più impensate. E a questo proposito, per concludere, adesso leggiamo 10 righe, un frammento, da un romanzo che vogliamo mettere in evidenza, come abbiamo messo in evidenza in Malavoglia la scorsa settimana, che incontreremo ancora strada facendo, di una scrittrice che ha ricevuto nel 1926 il premio Nobel per la letteratura. Questo romanzo si intitola Canne al vento, non è un elogio del proibizionismo, dicevo in carcere, si sono divertiti molto su questo. E leggiamo questo frammento. Con grande meraviglia di Efis, donna Esther accondiscese alla proposta del cugino. Così il poderetto fu venduto e la cambiale pagata. Ma avvenne una cosa che destò le chiacchiere di tutto il paesetto. Efis, pur continuando a stare al servizio di donna Ester e di donna Noemi, ottenne di coltivare a mezzadria il poderetto, così portava in casa delle sue padrone la porzione di frutti che gli spettava. Infine, dicevano le donne maliziose, da servo era salito al grado di parente, anzi di protettore delle dame Pintor. Ciò che più sorprendeva era la condiscendenza di Don Predu, ma da qualche tempo sembrava un altro, s'era persino dimagrito e una voce strana correva che egli fosse toccato a libro, vale a dire ammaliato per virtù di una fattucchieria eseguita coi libri santi. Chi aveva interesse a far questo? Non si sapeva. Queste cose non si sanno mai chiare e precise, e se si sapessero non sarebbero più grandi e misteriose. Canne al vento è un romanzo di Grazia Deledda, uscito a puntate sull'Illustrazione Italiana nel 1913. Chissà quante persone lo hanno letto in Italia, questo romanzo, che è diventato importante perché la scrittura è antiquariato, anche questo, quindi di grande valore. Beh, insomma, quanti li hanno letto non lo so, stendiamo un velo pietoso perché la pietà è una virtù e di questi tempi ce n'è bisogno della pietà come virtù. Nel dialogo intitolato Protagora, di cui ci occuperemo la prossima settimana, Platone pone un problema importante: virtuose e virtuosi, si nasce o si diventa? Oltre a questo, altri interrogativi abbiamo lasciato in sospeso, ma il viaggio continua, l'abbiamo lasciato in sospeso perché il viaggio continua, non mancate. Buonanotte, la scuola è qui.